voglio lasciarvi questo dono. Immaginate di essere in qualche posto all'aperto, in un posto molto bello, in un posto che vi piace. Immaginate di essere là fuori, all'aperto, in piedi, e sotto i vostri piedi c'è come una specie di grande quadrato. Voi siete in piedi al centro di un grande quadrato dorato. È un quadrato che ha circa 2 metri di lato, quindi ci sono 2 metri davanti a voi, 2 metri alla vostra destra, 2 metri a sinistra, 2 metri dietro. Siete dentro questo grande quadrato, dorato, argentato, luminoso comunque. E adesso immaginate che da ogni lato del quadrato si crei come un grande triangolo. La base è il lato davanti a voi, molto grande. E immaginate adesso di chiudere sopra di voi i 4 triangoli e vedete che siete chiusi dentro una piramide. È molto chiaro il concetto, immaginandolo, molto più che spiegarlo a voce. Ecco, immaginate di essere chiusi dentro una bellissima piramide, come se fosse un vetro trasparente. Non preoccupatevi che si respira perfettamente lì dentro, anzi, si respira molto meglio lì dentro che non fuori. Adesso immaginate alla vostra destra, immaginate di sentire alla vostra destra la presenza di un grande arcangelo, di una meravigliosa creatura a cui è stato dato il nome Michael. È una creatura possente, di luce, è alla vostra destra ed emana una energia di colore rosso. Vedete, il compito di Michael è quello di sovrintendere, di curare, di custodire, di occuparsi del fuoco a livello cosmico, ma siccome stiamo parlando del nostro corpo fisico, della temperatura, del miracolo dei nostri fuochi interni. Guardate che è un miracolo quello della nostra temperatura, veramente un miracolo. Sì, ci sono dei procedimenti fisici, però al di là dei procedimenti fisici c'è un'energia che non ha nulla a che vedere con la chimica e con la fisica. È un'energia veramente di origine divina. E questa grande creatura a cui abbiamo dato il nome di Michael, questa grande creatura custodisce il segreto, il miracolo dei nostri fuochi interni, del controllo meraviglioso, perfetto della nostra temperatura corporea. Lui è il custode dell'energia che porta la vita. Michael riempie questa piramide di luce dentro cui vi trovate con la sua energia di colore rosso. Il segreto di Michael è l'equilibrio. L'equilibrio del suo rosso è il perfetto equilibrio della nostra temperatura corporea. Quindi, sotto l'influsso del dono meraviglioso di Michael, si riequilibra il dono dell'energia del calore che dà vita a tutte le cellule del nostro corpo. La perfezione, il perfetto equilibrio del calore. Quindi spegne l'eccesso e riequilibra. Se in qualche punto del corpo la temperatura è superiore, ad esempio in questo momento io ho dolore a tutte e due le ginocchia, per molti motivi diversi che non sto a raccontarvi, perché per motivi diversi c'è stata una infiammazione delle entrambe le cartilagini, quindi questo punto ha un fuoco maggiore rispetto, che ne so, alle caviglie, che non hanno questo dolore. Per cui l'equilibrio della temperatura corporea e la perfetta distribuzione dei fuochi corporei. Quindi il dono di Michael è quello del perfetto equilibrio in tutte le cellule del corpo della medesima temperatura, quindi la perfezione fisica. Sentitelo proprio fisicamente, questo equilibrio, questo formicolio di calore che si distribuisce in un modo perfetto, assolutamente equilibrato, non un milionesimo di grado in più di quanto serve al funzionamento del nostro corpo. E adesso lasciate andare questa sensazione e lasciate andare la sensazione del colore rosso. Michael è sempre là, alla vostra destra. E adesso portate la vostra attenzione alla vostra sinistra. Attenzione, perché vi sto dicendo delle cose molto molto grandi, molto molto veramente, tradotte in messaggi che non si cancelleranno mai più dalla vostra mente, ma sono messaggi di grandezza, di bellezza, di potenza, sono messaggi proprio di origine divina. Portate l'attenzione alla vostra sinistra. Alla vostra sinistra percepite la presenza di un'altra grandissima creatura angelica, grandissima, a cui la tradizione ha affidato il nome di Gabriel. È una creatura potente, immensa, che custodisce un'energia altrettanto importante di quella di Michael. Gabriel custodisce il segreto dei fluidi, delle acque, dei liquidi. Di qualunque tipo di fluido o di liquido esistente sull'intero pianeta, nell'intero universo. Ma a noi in questo momento interessa soltanto ciò che riguarda il nostro corpo fisico. Gabriel custodisce, regola, conosce, dosa, equilibra perfettamente tutta quanta la massa fluida del nostro corpo. Pensatela, noi siamo fatti di acqua, siamo dei bellissimi sacchi pieni d'acqua. Tutto il funzionamento delle nostre cellule, della più piccola cellula, è basato proprio sull'equilibrio dell'acqua. Le nostre cellule nuotano decisamente nell'acqua. Il bambino, quando si forma nel grembo materno, nuota letteralmente nell'acqua. L'acqua è quella che rende liscia la nostra pelle, che rende lucidi i capelli, tonici i muscoli. Tutta la nostra massa corporea funziona con l'acqua, anche i procedimenti chimici, fisici del nostro corpo sono determinati dall'acqua. E attenzione, dall'azione congiunta di queste due grandi creature, Gabriel, che si occupa dei fluidi, e Michael, che si occupa della temperatura, nasce un mistero ancora più grande, il mistero del sangue rosso caldo, portatore di vita. Uno gli dà il colore e la temperatura, l'altro gli dà la fluidità e la capacità di movimento. Guardate come, vi parlo di creature angeliche, di intelligenze, di potenze, guardate che sto facendo un discorso, sto approfondendo un discorso che non ho mai approfondito così tanto. General Daskalos ha detto soltanto poche parole durante le meditazioni, io lo approfondisco appena un po' di più, ma questa sera voglio proprio lasciarvi questo messaggio, non so perché ho deciso di farlo. Va bene, dalla collaborazione di queste due immense creature angeliche, una portatrice del segreto dei fuochi interni, l'altra portatrice del segreto dei fluidi, nasce un terzo grande mistero portatore di vita, e cioè il sangue rosso caldo, tipico degli animali superiori, di cui noi facciamo parte. Ricordiamoci che siamo soltanto animali superiori, eh? Percepite questa bella sensazione azzurra che pervade il vostro corpo, come se tutte le cellule del corpo ricevessero la luce azzurra di Gabriel, che riequilibra il funzionamento perfetto di tutti i fluidi del corpo. E adesso lasciate andare questa sensazione. Ricordate che siete come all'interno di una grande piramide di luce, di cristallo piena di luce. A destra c'è la presenza di Michael, a sinistra di Gabriel. E adesso sentite fortemente dietro di voi un'altra presenza grandiosa, un altro grande arcangelo, Rafael. Queste creature letteralmente si tengono per mano e vedrete soltanto alla fine il risultato totale. Adesso portate la vostra attenzione soltanto alla presenza di Rafael dietro le vostre spalle. Rafael è un grandissimo arcangelo, una grandissima potenza. Rafael emana una potente energia di colore viola. Viola, ricordate, il colore della guarigione. Il viola è il colore del perfetto equilibrio tra il rosso e il blu, tra il rosso fuoco di Michael e l'azzurro liquido di Gabriel. Nell'incrocio tra il rosso e il blu nasce il viola. Rafael è il custode, a livello simbolico naturalmente, è il custode di tutta la massa corporea, della massa fisica corporea, sia quella liquida e fluida che della temperatura. Il nostro corpo tutto intero, nella sua integrità perfetta, nella sua massa di muscoli, di organi, di ossa, di pelle, l'intero corpo fisico è custodito, è tenuto insieme, è assemblato dal perfetto equilibrio di queste due energie, dall'energia viola, che è l'energia della guarigione, del perfetto assoluto stato di salute, del perfetto equilibrio di Rafael. Ma immaginate adesso, tenete presente che sono simboli che vi sto lanciando, ma simboli che lavoreranno su voi per molti, molti anni. E un giorno li racconterete a qualcuno, ma siete certi di poterglielo raccontare quando questi sono pronti a riceverlo. Aspettate che arrivi il momento giusto perché possano capire perfettamente quanto voi gli state dando. Perché questo è il compito, eh? Il mio motto, ricordatelo, è conoscere per servire. Per cui anche voi nel momento in cui conoscerete le cose, avrete il dovere morale di servire altri donandogli a vostra volta questo dono. Immaginate questi tre angeli, questi tre grandi arcangeli che si tengono per mano e lavorano, si passano le energie l'uno con l'altro e le passano a voi che siete all'interno di questo cerchio di luce che si sta componendo. Si sta componendo con un altro grande angelo che è di fronte a voi. Lo vedete soltanto adesso, è splendente di luce argentea dorata. Il suo nome è Uriel. Uriel è il portatore dell'energia, dell'elettricità. L'elettricità è intesa come l'elettricità vera e propria, dal momento che stiamo parlando di simboli, uno rappresenta il fuoco, uno rappresenta l'acqua, uno rappresenta la massa corporea e l'altro, l'altra grande energia, è l'energia elettrica, l'impianto elettrico, tutto l'impianto nervoso, psichico, mentale, l'impianto nervoso che è come l'impianto elettrico di una casa, no? Che permette al cervello di portare i comandi in tutti gli angoli del corpo. Ma anche il cervello, la mente, la psiche, la memoria, l'intuizione. Da questo punto, questi quattro grandi arcangeli si possono tenere tutti perfettamente per mano, sono immagini simbolo, e ognuno di loro riversa all'interno della piramide in cui vi trovate una parte della loro energia. Voi siete al centro e ricevete nel corpo fisico e nei corpi sottili queste diverse, potenti, indispensabili energie che servono al corpo fisico per funzionare perfettamente, alla psiche, alla mente, per avere l'esatto equilibrio tra le funzioni vitali, le funzioni nervose, le funzioni mentali, la memoria, l'intuizione e quel tanto di più che permette l'espansione di coscienza. Paola, io non so se hai sotto mano quel CD di prima, quello con le voci degli angeli. Ecco, allora adesso io vi lascio proprio solo 2 minuti, 3, non di più, con questo sottofondo musicale. Io vorrei che voi in questi 3 minuti immaginaste, proprio creaste con la vostra mente, riusciate a immaginare, a vedere con gli occhi della mente questa bella immagine. Voi al centro di questa piramide di cristallo, circondati da questi 4 meravigliosi, grandiosi angeli che si tengono per mano, e ciascuno riversa su di voi i suoi doni di luce e di energia. Michael, alla vostra destra, il fuoco rosso della temperatura corporea. Gabriel, l'energia azzurra dei liquidi, dei fluidi. Raphael, l'energia viola della massa corporea. E Uriel di fronte, l'energia argentata, dorata, dell'elettricità del sistema nervoso, psichico e mentale.
Senta, le posso chiedere una cosa?
Dimmi.
Quando noi rivolgiamo delle preghiere, oppure quando meditiamo, insomma, quando ci mettiamo, tra virgolette, in contatto, io ho avuto questo flash, ho visto come, infatti ne parlavo con Davide l'altro giorno che mi ha portato in un posto molto bello, ho visto come un fascio di luce che parte proprio da noi,
sì,
sale. E bene o male questo fascio di luce l'ho interpretato come una specie di chiave per accedere ad avere un riscontro, quindi non lo so, magari un altro fascio di luce, magari, che ne so, una grazia, magari una risposta.
Può hai lanciato, sì, hai lanciato una richiesta.
Ma può essere così?
Certo, cioè, che
non
così.
Il mio soggettivo, in generale.
Ma in generale. Anche quando durante la meditazione del Vesak, io ripeto le parole che sono dei maestri, non è che ho inventato niente, che dice: immaginate un sottile filo di luce dorata, un sottile filo di luce dorata che collega il vostro cuore, la vostra mente, la vostra anima. In effetti, quando noi chiediamo aiuto, quando noi lanciamo una preghiera, è veramente come un raggio di luce, un'energia di luce che da noi parte verso i piani superiori. A noi sembra di non vedere niente, perché i nostri occhi non sono predisposti a vederla, a vedere il raggio di luce che esce da noi quando il raggio di luce, o il fascio di luce, o la ghirlanda di luce, o la sfera di luce, chiamala come vuoi, o un segnale geometrico, o a forma di fiore, di conchiglia, di farfalla, va a sapere. I geroglifici di luce, quando si prega, quando si canta, quando si chiede aiuto, quando si fa una meditazione, quando si visualizzano delle cose belle, noi non vediamo cosa emettiamo perché non siamo predisposti a vederle, ma tutto attorno a noi ci sono creature ed entità di livelli superiori che sono predisposti a vedere solo quello. Di noi percepiscono soltanto la luminosità. Siccome queste creature sono creature di luce, le creature dei piani superiori, non sono predisposte a vedere la nostra fisicità. Ad esempio, noi non riusciamo a vedere la parete di fronte. Cosa c'è nella parete, oltre la parete di fronte? Perché? Perché la parete per noi è uno schermo invalicabile.
Ma pensi allora quanta luce c'è durante l'Uesa? Dico durante l'Uesa perché lì ci sono molte persone che meditano, per cui c'è un grandissimo fascio proprio.
Sì, sì,
in effetti. O magari durante, che ne so, vicino, sopra una chiesa durante una funzione, perché
sì,
comunque anche lì.
Sì, sì, ma sempre. Ovunque ci sono persone che pregano, che meditano, che cantano col cuore. Ad esempio, quando sentivamo questa musica, questa musica, che più che musica sono nomi di angeli che vengono ripetuti secondo una certa vibrazione. Non è la ricerca musicale importante. A noi non importa se l'arrangiamento musicale è perfetto. Probabilmente quel ragazzo che cantava, con cui io ho parlato al telefono, non è neanche un musicista o un compositore. Lui ha ricevuto questo, ma una creatura dal cuore purissimo. Io ho parlato con lui, perché questo tipo di musica, di vibrazione, di parole, è un emettitore di luce, è un segnale di luce che viene lanciato e a cui immediatamente rispondono gli esseri di luce. Quando tu dicevi che ti sembrava proprio di vederli volare fisicamente, quasi, perché le immagini non li vedi con gli occhi fisici, e quelli c'erano davvero. C'erano davvero, ci sono davvero, evocati sia dal nostro pensiero che dalle cose che vi ho detto prima durante la meditazione. Perché tenete presente, avete sentito il modo diverso con cui io ho parlato durante questa trasmissione meditazione. Non è il modo con cui parlo di solito, non è il mio dialogare comune, semplice, cioè, pur essendo semplicissimo, ho parlato inviandovi dei segnali sul piano mentale e spirituale, usando determinati codici. Oserei la parola armonica, se non l'avessero usata molto malamente gli americani, che fanno un altro tipo di sperimentazione con le armoniche. Vi ho inviato determinate armoniche di luce, in modo che quanto vi stavo dicendo potesse penetrare profondamente a portare luce e benessere, e soprattutto ad essere memorizzato per molto tempo. Quindi, sia le cose che vi ho detto e come le ho dette, vedetele come dei motori di luce e di benessere. Quella musica che noi abbiamo ascoltato, quei nomi di angeli, perché erano tutti nomi di angeli che venivano ripetuti, creando una certa armonica, creano a loro volta una situazione di luce e di energia. Per cui queste due cose integrate sono entrati nelle vostre case, nella vostra mente, nella vostra vita, nella vostra situazione di questo momento e portano veramente luce. Noi non la vediamo questa luce, ma c'è un bellissimo libro di Bitter che non mi ricordo. Paola, te lo ricordi tu? Che c'erano addirittura i disegni che lui ha fatto fare da una pittrice, che fa vedere come una cattedrale quando è vuota e i disegni che si creano attorno alla cattedrale quando c'è una funzione.
Allora, i disegni non ricordo di averli visti, però il libro dovrebbe essere Il lato nascosto delle cose, se non erro.
Non mi ricordo. Comunque, Il lato nascosto delle cose è già un bellissimo libro. Quello sono riuscita ad averne 50 copie, me le sono messe lì da parte prima che sparisca anche lui dal mercato. Potrebbe essere quello, ma non mi ricordo, perché c'erano delle tabelle a colori in mezzo a questo libro. Era uno dei vecchi libri teosofici che io avevo tanti anni fa.
Non ho quel tipo, quella stampa di quel libro.
Forse addirittura Il mondo occulto.
Forse Il mondo occulto.
Comunque, non importa. C'erano questi disegni che aveva fatto Leadbeater, li aveva fatti fare da una pittrice, dicendo: no, non è proprio così, quello che io ho visto non si può fermare sulla carta. Però, pur non potendolo fermare sulla carta, gli somiglia molto. Disegnava la cattedrale vuota, che comunque aveva una bellissima aura perché era comunque un luogo consacrato, e poi la cattedrale mentre si celebra una funzione religiosa. È come se la forma della cattedrale fisica fosse ripetuta 100 volte la sua grandezza come un immenso arcobaleno di luci e di colori, e lui spiegava che queste luci e colori erano in movimento e in vibrazione. Devo averlo scritto in un libro, forse proprio negli Angeli fra noi. È una cosa che ho visto, letteralmente ho visto, quando era Pestum, più di 10 anni fa. Che anno è adesso? 07?
6?
2006. 6, quindi 2006, mamma mia, 10 anni fa com'era? 96? No, sì. Di più, allora doveva essere il 92, probabilmente era il 92, sì, perché poi l'anno dopo ho cominciato a scrivere il libro sugli angeli, 92. Noi di solito da tanti anni andiamo in un albergo piccolissimo, che alle 11 chiude, per cui non puoi più andare a trovare i tuoi amici perché dopo le 11 non c'è il portiere notturno, insomma piccolo, con un sacco di scomodità, però è in mezzo a una pineta, direttamente sulla spiaggia. Non passano automobili, non c'è niente. È un po'... poi negli anni però l'hanno migliorato, purtroppo hanno aggiunto delle migliorie, però c'è di bello che alle 11 si chiude. E tutto intorno c'è una grandissima pineta, proprio l'ultima cosa che rimane, l'ultimo avanzo che rimane di queste immense pinete che i romani hanno cominciato a spogliare 2000 anni fa per costruirsi le navi. E infatti l'impaludamento di Pestum è arrivato. Pestum significa poi peste, perché si chiama Poseidonia, la città di Poseidon, il dio del mare. È diventata Pestum quando poi ci sono arrivati i romani, è diventato un acquitrino, è arrivata la malaria e la peste, da cui Pestum, questa città, è poi stata abbandonata. Perché? Perché i romani hanno fatto il taglio sistematico di tutti gli alberi delle montagne vicine, perché c'erano dei pini bellissimi, dei grandissimi pini altissimi che gli servivano per farne i tronchi di rifascio e il legname per le navi, mentre quelli che erano più vicini alla spiaggia, essendo più bassi, insomma, il taglio è stato meno feroce. Comunque c'è ancora questa vasta pineta intorno a Pestum, anche se stanno costruendo grandi alberghi, se sta cambiando completamente, non è più come la ricordo io. Comunque io ho nel cuore quella. Ricordo che un pomeriggio stavo sonnecchiando e nel sonno sentivo arrivare dalla pineta la sensazione di qualcuno che stesse pregando. Dico: non è possibile, nella pineta non c'è nessuno, qui intorno è tutto privato, è tutto recintato. Io sto sognando? No, pure non sto sognando, sono ben sveglia. Allora mi sono affacciata alla finestra per guardare, stavamo al secondo piano, avevo solo due piani con l'albergo. Mi affaccio e nella pineta avevano preparato su un tavolo, l'avevano trasformato in un altare e c'era un sacerdote vecchissimo che stava in albergo con noi, aveva dunque 93 anni, 13 anni fa, 14 nel 92, non so quanti anni fa. E c'era Don Ettore appunto che stava dicendo messa sotto nella pineta su questo tavolo trasformato in altare, e c'era una decina di persone, ospiti dell'albergo, che assistevano alla messa. L'avessi saputo sarei andata anch'io. Stavo già abbastanza male da non potermi permettere di fare le scale di corso, ho detto va benissimo anche da qui, mi sono seduta sul davanzale della finestra e ho partecipato a quella messa con quelle pochissime persone dentro alla pineta con la spiaggia a pochi metri. La spiaggia di quell'albergo a Ferragosto, proprio il massimo del caos, c'erano 15 persone, quindi immaginatevi cosa c'era. Io vado sempre fuori stagione, non c'era assolutamente nessuno, e io ricordo proprio, ho goduto in pieno la gioia di questa messa, cioè, perché quando hai la consapevolezza di ciò che stai ascoltando ti rendi conto che è un rituale di una grandissima potenza, un rituale di invocazione e evocazione, cioè invochi lo spirito affinché scenda e si manifesti. Infatti il rituale stesso dice: Signore, noi ti preghiamo, manda il tuo spirito affinché santifichi questi doni, li trasformi per noi. Quindi questo è il rituale, le parole del rituale. Quindi c'è un'invocazione allo spirito perché scenda e si manifesti, e c'è lo Spirito Santo che arriva, si manifesta, che trasforma i doni del vino e del pane nel miracolo della transustanziazione, della presenza reale del Cristo in quel luogo. Allora, una cosa è assistere dentro una chiesa con la gente che magari è distratta e pensa ad altro, magari ha fame e dice ma quando andiamo a pranzo, va a sapere che cosa pensa. È una cosa trovarsi all'improvviso sbalzati da che stai facendo il pisolino a che ti trovi dentro a una messa immersa nella pineta. Ho avuto la sensazione precisa, ma proprio come l'aveva descritta Hodgson, che tutta la natura si fosse fermata. Non sentivi più gli uccelli che facevano un gran chiasso, sempre gli uccellini nella pineta facevano sempre gli uccelli, le cicale, il rumore del mare, niente. Era veramente, guarda, lo ricordo ancora adesso con la stessa emozione, come se tutta la natura si fosse fermata, se avesse trattenuto il respiro per questo momento di grande sacralità che era la consacrazione del vino e del pane e il miracolo vero della transustanziazione. Perché io credo, non sto lì a fare tante storie, ma io credo che questo avvenga, ci credo fermamente. Se non credessi in questo la mia vita non avrebbe senso. Se non credi in questo non puoi credere al Vesak, non puoi credere agli angeli, non puoi credere alla meditazione, non puoi credere all'energia. Se non credi in Dio, se non credi in alcune cose, sei un infelice. Ma non solo sei un infelice, la tua vita è costruita dove? Sull'acqua, che appena si muove si distrugge. Credere nella presenza di Dio e nell'energia, nella sua presenza reale accanto a noi, filtrata da una quantità immensa di creature, dai più grandi, più sterminati arcangeli, quelli che sono accanto al suo trono, alle piccole creature elementali che portano la vita ai regni inferiori, ai deva dei fiori, delle piante, dell'erba, ai deva del regno animale. Ecco, io ricordo in quel momento, lo ricordo con una intensità incredibile, tutta la natura che assisteva a questo momento sacro, e mi sembrava di percepire proprio i deva del mare che arrivavano dalla sinistra dove c'era il mare, i deva della pineta, i deva del vento, i deva. È stato un momento bellissimo. È arrivato all'improvviso, non è che lo stessi andando a cercare. Pochi minuti prima dormivo, pochi minuti dopo mi sono trovata là dentro. E la capacità, la possibilità, il dono che a volte ti viene fatto di entrare dentro le cose e percepirle, è un dono veramente. Ma penso che chiunque può vivere un momento di questo genere. Bene, vi ringrazio per l'ascolto, mi auguro di aver lasciato nel vostro cuore quei semi di luce che Daskalos ha lasciato nel mio. È uno scambiarsi il testimone, un giorno o l'altro voi lascerete nel cuore di qualcun altro. Ricordatevi però tutta la tenerezza, tutto l'amore, tutta l'attenzione che ho messo nel trasferirveli, così come Daskalos ha fatto con noi. Dovrete usare altrettanta tenerezza, amore e determinazione. E adesso insieme per la grande invocazione. Dal punto di luce entro la mente di Dio, affluisca luce nelle menti degli uomini, scenda luce sulla terra. Dal punto di amore entro il cuore di Dio, affluisca amore nei cuori degli uomini, possa il Cristo tornare sulla terra. Dal centro, ove il volere di Dio è conosciuto, il proposito guidi i piccoli voleri degli uomini, proposito che i maestri conoscono e servono. Dal centro che viene detto il genere umano, si svolga il piano di amore e di luce e possa sbarrare la porta dietro cui il male risiede. Che luce, amore e potere ristabiliscano il piano divino sulla terra.